Buongiorno a tutti, vi ringrazio per essere qui stamattina. Vorrei iniziare il mio intervento ponendovi una domanda, ovvero vorrei chiedervi se vi è mai capitato di notare che a volte le persone cambiano così, di punto in bianco, che magari un loro pensiero che condividevano il giorno prima, esattamente anche il giorno dopo, fosse l'opposto. Ecco, questo è quello che succede quando inconsciamente la persona apre la mente a possibili nuove letture e quindi interpreta diversamente delle situazioni quotidiane, un po' come se togliesse un velo davanti agli occhi o cambiasse le lenti con le quali osserva il mondo. Questa è una situazione che noi terapeuti viviamo spesso, che magari il paziente arrivi dopo una settimana e ci dica: "Oh, ma sai che parlando con una mia amica ho capito che", e magari è una cosa sulla quale si stava lavorando già da tempo. Però quindi quando il paziente arriva a questo, ma anche un amico, non per forza quindi in terapia, quando vi capita che delle persone che conoscete fanno questo, semplicemente vuol dire che in quel momento la persona, in quel tempo, davanti a quell'amica, a quella, che ne so, a quella partner, in quel momento la persona era pronta ad accogliere delle riflessioni interne, riflessioni che magari stava già maturando da tempo, ma non era in grado di farle emergere. Quindi ho deciso di parlare di uno dei miei primi casi, proprio perché mi ha aiutata come terapeuta a capire l'importanza e il rispetto del tempo del paziente. Può capitare soprattutto che nei primi anni di questa professione, i terapeuti, ma mi ci metto dentro anch'io, comunque i terapeuti giovani possano trovare frustrante vedere magari le difficoltà del paziente o vedere che non riusciamo, il paziente non riesca ad abbattere le difese. Però è fondamentale ed è importante avere rispetto di queste difese, proprio perché sono quelle che permettono, sono degli strumenti che permettono di reggere e tenere a bada le varie angosce, le paure e determinate emozioni. E quindi dobbiamo veramente andare con cautela. Il caso clinico che presenterò tratta di un ragazzo di 28 anni che intraprende il percorso perché comunica che da qualche anno non riesce a gestire determinate situazioni, soprattutto in ambito relazionale. Durante il primo colloquio racconta in modo molto razionale la sua storia e attribuisce alle sue difficoltà il rapporto inesistente con sua madre. Allora, lui nasce quando la madre aveva solo 16 anni e, data la sua giovane età, lui l'ha sempre percepita più come una sorella che una madre, soprattutto perché in realtà il papà l'ha sempre vissuto in maniera molto aggressiva e quindi infatti lui non chiedeva mai nulla al papà proprio perché lo vedeva troppo severo e quindi questo aumentava ancora di più il suo rapporto confidenziale con la madre. Quando però il paziente aveva 18 anni, i genitori solo per qualche mese si sono separati, il padre se n'è andato di casa e la madre però si ritira in una sorta di dipendenza dal computer, trascura la casa e quindi lì il rapporto tra lui e la madre si è annullato sempre più. Poi i genitori ritornano insieme. Ma un giorno lui, rientrando da scuola, vede che la madre non c'è più. In realtà la mamma era scappata, portando con sé il fratellino più piccolo. E questo chiaramente lui lo vive con un estremo senso di tradimento e anche di senso di colpa verso questo fratellino che non, della serie non è riuscito a proteggerlo, no? Quindi l'abbandono di un genitore provoca un enorme vuoto, distruggendo la stabilità emotiva della realtà di una persona e quando l'abbandono avviene nel corso della gioventù, dell'età adulta, questo potrebbe provocare delle incongruenze nello sviluppo della personalità e nella capacità di instaurare relazioni. Inizialmente, quindi, questo paziente aveva forti resistenze, ad esempio, provando a insegnargli la respirazione diaframmale, non riesce a fare questi respiri e nel momento in cui prova a chiudere gli occhi, li apre, non riesce a tenerli chiusi perché sente, percepisce lo spazio attorno a lui ingrandirsi e allontanarsi, come se lui si stesse allontanando da qualcuno e questa cosa lo spaventa e quindi piuttosto non fa più questi respiri. Tra l'altro questa immagine a me evoca subito, un po' come da piccoli che la stanza ci sembra più grande, no? Che abbiamo una percezione distorta. utilizzando altre tecniche, lui insomma ha proprio un muro di difese molto, molto forti, molto resistenti. Dopo qualche mese di terapia, però, si iniziano a vedere i primi accessi emotivi. Ad esempio, racconta che quando un giorno la madre l'ha offeso, lui è andato dai suoi nonni e raccontando questo esclama: "Io non ho abbandonato nessuno, non ero la sua balia." Quindi lì in quel caso è stata forse la prima volta che ho visto un po' di rabbia. E inizia a percepire suo papà più come una figura di riferimento, una figura protettiva. Perché invece, quindi lui dice, inizialmente sentivo mamma come mamma e papà come un non papà, e invece iniziava a vedere la mamma che era più un'amica, e quindi dice non è normale, e un padre invece protettivo. Quindi niente, quando parliamo in terapia appunto della sua mamma, lui ha queste difese elevatissime, però ha sempre cercato, ha sempre provato a riavvicinarsi a lei, quindi chiamandola, messaggi con una lettera. Vedeva però che questa donna non era mai predisposta a instaurare di nuovo un rapporto più sano. Quindi lui ha creato sempre più una corazza dura, ma allo stesso tempo estremamente fragile. Quindi niente, lui decido quindi, nonostante spesso io utilizzi queste tecniche, decido di aspettare a inserire delle tecniche di rilassamento proprio perché percepisco queste difese così alte. E dopo un po' di, insomma, dopo un annetto e mezzo, io per un motivo lavorativo mi sono dovuta trasferire, tra l'altro, in America. E allora lui invece a quel punto lì aveva trovato una ragazza e dice: "No, va bene, mi sento pronto, come dire, a chiudere la terapia, anche perché adesso con mia mamma ormai ho accettato che il rapporto è così e basta." E quindi gli dico: "Ok, però la porta non è chiusa, quindi sappiamo di poterci in caso, insomma, rivedere qualora tu ne sentissi la necessità." E io ero certa che prima o poi questo paziente sarebbe ritornato. Infatti, dopo un paio di anni, lui, a seguito di una relazione non andata a buon fine, anzi, mi richiama, soprattutto perché questa relazione che aveva intrapreso, questa ragazza aveva evocato in lui, aveva come richiamato un trauma, richiamato queste emozioni forti che non riusciva ad elaborare, rispetto alla mamma. Quindi viene da me, molto più sofferente, aveva maggior motivazione proprio perché la sofferenza era molto elevata, ma perché appunto iniziava a sentire di più queste emozioni. A quel punto lì si sente pronto ad apprendere il training autogeno e da lì iniziamo a lavorare. E anch'io ho percepito che in quel caso il paziente era molto più pronto a lasciarsi andare. Quindi, perché il training autogeno? Perché comunque rientrare in se stessi, rendersi conto, sono concetti fondamentali per comprendere la psicoterapia. E un tipo di insight limitato solo al piano intellettuale, non permette alla persona di rendersi conto realmente del problema, ma vive solo a livello di pensiero razionale e quindi non ha un cambiamento profondo interno. Quindi, perché utilizzo il training autogeno? Perché è un metodo di autodistensione da concentrazione psichica passiva che permette alla persona di recuperare la sua condizione di equilibrio a livello sia somatico che psichico. Il training autogeno è fondato su tre concetti fondamentali che, se utilizzati in modo corretto, permettono alla persona di raggiungere risultati positivi nell'omeostasi fisiologica e nella distensione e nell'espressione della personalità. Questi tre concetti fondamentali sono la commutazione, che è vista come consente il cambiamento a livello ipotalamico, come uno scatto di interruttore delle strutture nervose e prende e cambia l'atteggiamento verso il proprio corpo. L'idioplasia, che è la capacità della mente di produrre modificazioni fisiche reali, partendo da un'immagine. E la concentrazione psichica passiva, nella quale il soggetto entra in questa sorta di trance, in uno stato di trance, e rimane a osservare ciò che accade spontaneamente nel suo organismo e nella sua mente. Quindi l'apprendimento del training funziona benissimo, nel senso che il paziente è altamente motivato, si allena e iniziamo a vedere fin da subito degli ottimi riscontri. Cosa succede? Che un giorno arriva al colloquio e quel giorno lì si sentiva estremamente distrutto, era proprio in estremo down. E quel giorno cosa è successo? Che lui ha preso una presa di coscienza, si è reso conto che prima, quando diceva ormai ho accettato il rapporto con mia madre, in realtà aveva raggiunto la rassegnazione, ma sappiamo che la rassegnazione non è una risoluzione, la rassegnazione è un chiudere ad ogni emozione, chiudersi la possibilità di percepire, ascoltare e comprendere. E in quel momento, se io non avessi rispettato quel dialogo interno che la persona stava vivendo, letteralmente avevo davanti un ragazzo quasi sdraiato su questa poltrona senza energie, che guardava in basso, e è stato un silenzio veramente di almeno, insomma, è durato tanto. Io sono stata in ascolto di questo silenzio, l'ho lasciato stare, vedevo che in quel momento aveva tutte le forze per poter stare in questo silenzio, finché poi ha alzato lo sguardo e ha fatto un insight che sono esattamente le cose che avevo pensato a inizio terapia anni prima. E quindi questo caso dimostra quanto è importante ascoltare, quanto il paziente può dare in quel momento, quante energie ha il paziente per riuscire a fare la sua terapia. Perché anche se noi vediamo che ci sono delle cose che possono essere utili a lui, ma noi dobbiamo guardare le sue risorse, le sue disponibilità. E allo stesso modo, se io in quel silenzio a un certo punto l'avessi interrotto, avrei sicuramente bloccato un'importante presa di coscienza e presa di consapevolezza. Vi ringrazio dell'attenzione.